Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Sviluppare un'app. In questa puntata parleremo del nuovo aggiornamento di Explorer, la mia app per sviluppatori iOS che sto utilizzando come strumento di marketing per Astro, il mio tool di App Store Optimization. Nello specifico l'idea qual era? Era di portare del traffico organico dall'App Store di sviluppatori iOS e tramite un banner fargli vedere Astro, cioè sull'app, quando entri sull'app c'è un banner che io posso disattivare e riattivare da remoto che dice scopri Astro, un tool per App Store Optimization per sviluppatori iOS, quindi perfettamente in target con il pubblico dell'app. L'applicazione nella prima versione è andata molto bene, c'è una puntata in cui ne parlo, si chiama Un lancio esplosivo, se non l'avete sentita andatela a recuperare, e grazie a Twitter sono riuscito a fare più di 4.000 download nei primi 3 giorni del lancio. Da quel momento in poi l'app ha continuato a generare traffico, non a livelli pazzeschi, diciamo un 10, 20, 30 download, ma anche 100 download al giorno, quindi è una cosa molto altalenante, e quindi ho deciso di investire del tempo per migliorare questa applicazione. La mia prima idea era questa, cioè iniziare a utilizzare Apple Search Ads per promuovere l'app. Mi serviva del traffico organico a basso costo soprattutto, e ho detto ok, provo ad utilizzare Apple Search Ads. Il problema con Apple Search Ads è che per utilizzarlo e per dare un senso a quello che state facendo, l'applicazione che state promuovendo deve ovviamente avere un acquisto in app, perché altrimenti promuovete qualcosa dal quale non potete poi guadagnare niente, e non c'è niente di peggio, no? E quindi ho cominciato a pensare a quali funzionalità potevo integrare all'interno dell'applicazione. E una cosa che volevo fare per Explorer era la possibilità di tracciare le proprie recensioni in tutti gli store del mondo. Come sapete, se siete sviluppatore iOS, App Store Connect, quando si parla di recensioni, è veramente pessimo. Perché innanzitutto è lento da morire l'applicazione di App Store Connect, ma poi non vi dà un dettaglio specifico su dove avete preso le recensioni, su quali store, cosa è migliorato o cosa è peggiorato. Magari avete preso 3 recensioni positive su uno store, ma ne avete presa una negativa da un'altra parte. Ecco, volevo un'applicazione che permettesse di tracciare tutte queste cose. E ho cominciato a sviluppare queste nuove funzionalità. Ho aggiunto Core Data all'applicazione per dare la possibilità all'utente di aggiungere le proprie applicazioni. E ho creato questa nuova funzionalità che permette di tracciare i ratings della propria app su ogni singolo store del mondo. Il che mi sembrava una cosa veramente figa, interessante. Ho lavorato per circa 2 settimane a questa nuova funzionalità, e al rilascio dell'app avevo messo una subscription di 9,99€ all'anno e a un lifetime di 17,99€, quindi una cifra abbastanza contenuta. I risultati, diciamo, sono stati abbastanza deludenti rispetto a quello che mi aspettavo, ovvero in 2 settimane ho fatto soltanto 2 lifetime a 17,99€. E io speravo ovviamente di fare meglio, speravo di riuscire a venderne di più, in realtà non ci sono riuscito. E quindi ho cominciato a ragionare su che cosa potessi migliorare nell'applicazione. E quello che ho pensato è stato: l'applicazione, diciamo che piace, quindi io ho ricevuto soltanto recensioni positive, molti feedback anche da parte di utenti con cui parlo regolarmente su Twitter, che mi hanno detto è veramente figa. E quindi avevo dei buoni presentimenti su quest'app. Il problema è che non convertiva, il problema è che non riuscivo a farla comprare alle persone. E quindi ho iniziato ad analizzare quello che non funzionava all'interno dell'app. Ora vi elencherò passo passo tutto il ragionamento che ho fatto e tutte le modifiche che ho fatto all'app per portarla a quello che vi racconterò dopo. Allora, la prima cosa che ho modificato è stato l'onboarding. Quindi l'onboarding adesso dell'app è un onboarding fatto molto bene, molto curato, che spiega in dettaglio come utilizzare l'app. Ho anche utilizzato dei video che spiegano dove andare a tappare per utilizzare quelle funzionalità che erano descritte nell'onboarding. Insomma, un onboarding veramente fatto molto bene. Quella è stata la prima cosa su cui ho iniziato a lavorare. Da sviluppatore, e sento che molti sviluppatori fanno questo errore, pensiamo che io per primo, infatti fino a un po' di tempo fa pensavo questo, che l'onboarding dovrebbe quasi non esserci. Cioè, se siamo talmente bravi a livello di user experience da rendere tutto chiaro all'utente, noi possiamo anche saltare l'onboarding. Infatti, in alcune app di Apple, sapete, c'è soltanto una piccola schermata di onboarding che spiega alcune cose e basta, stop, qualcosa di molto minimale, no? Da sviluppatori indipendenti, invece, qui il discorso cambia, perché a differenza di Apple, noi dobbiamo guadagnare con le nostre applicazioni e quindi l'onboarding diventa una parte fondamentale del processo d'acquisto. Dobbiamo vedere l'onboarding un po' come una sorta di landing page. Che cosa intendo con questo? In una landing page cosa facciamo? Andiamo a creare un sito, lo dividiamo in pezzi e in ogni pezzo andiamo a cercare di convincere l'utente ad acquistare il nostro prodotto. Ok? Andiamo ad elencare tutto il valore che questo prodotto, il nostro prodotto, darà all'utente, in modo che lui arrivi all'ultima sezione del sito dove c'è da pagare con le idee chiare, con l'idea di acquistare il nostro prodotto perché effettivamente abbiamo risposto a tutti i suoi dubbi, a tutte le sue domande e lui ha trovato effettivamente quello che cercava. L'onboarding nelle applicazioni è la stessa identica cosa. Noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mostrare che la nostra applicazione ha del valore ed è importantissima per l'utente. In modo che quando andremo a mostrare il paywall, e ci arriveremo tra un attimo perché questo è il secondo punto, l'utente sia convinto che la nostra app è quello che gli serve. Quindi non pensate all'onboarding come un qualcosa per spiegare le funzionalità della vostra app, ma pensatelo come un modo per mostrare il valore che la vostra app dà all'utente. Quindi il flusso dovrebbe essere onboarding. Pagina 1, pagina 2, pagina 3 in cui mostrate il valore, 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 valore e cercate piano piano di convincere l'utente ad acquistare. Subito dopo l'onboarding si arriva al paywall. Per quale motivo si arriva subito al paywall? Voi direte, l'utente neanche ha utilizzato l'app, noi già gli mostriamo una schermata di pagamento? Sì, gliela mostriamo perché gli abbiamo fatto vedere in precedenza tramite l'onboarding quanto valore può dargli la nostra applicazione. E poi per quale altro motivo mostriamo subito il paywall? Perché soltanto il 25% delle persone riaprirà una seconda volta la vostra applicazione. Quindi il 25%, se voi avete 100 download, 25 persone continueranno a utilizzare la vostra app, tutte le altre saranno perse. E quindi noi abbiamo soltanto una chance per farci pagare, non avremo altre. Quindi se non mostriamo subito il paywall, rischiamo di perdere tantissimi potenziali clienti. Vi faccio un esempio concreto. Se qualcuno sta cercando un'applicazione per la dieta, è perché in quel preciso istante è motivato a comprare un'applicazione per la dieta. Immaginate questa situazione: sera, abbuffata, pizza, panino, qualcosa del genere. E si mangia fino a scoppiare, ovviamente, lo facciamo tutti. Poi ci buttiamo sul divano e cominciamo a scrollare l'App Store. Perché? Perché ci è venuto un po' il senso di colpa. Da domani facciamo sul serio. Facciamo sul serio e che cosa cerchiamo? Cerchiamo una bella applicazione per la dieta, magari qualcosa per il digiuno intermittente che abbiamo sentito da qualche parte che ha funzionato, eccetera, eccetera. Cerchiamo, scarichiamo l'app e onboarding, quindi quest'app ci dà valore, ci permetterà di raggiungere i risultati, magari abbiamo anche un prima e dopo con delle foto reali di persone e alla fine abbiamo il paywall. Questa app costa, facciamo conto, 9,99 € all'anno, quindi ci sembra una cifra abbastanza irrisoria. E acquistiamo. Acquistiamo perché nella nostra mente pensiamo, ok, adesso faccio sul serio e spendere questi 9,99 euro mi farà veramente prendere la cosa sul serio e quindi sarò più propenso a dimagrire, più propenso a mantenere la dieta. Ovviamente magari il giorno successivo quell'utente non aprirà mai più l'applicazione. Perché? Perché il giorno successivo si sarà già pentito di averla acquistata, si sarà già pentito di aver voluto iniziare la dieta, eccetera, eccetera. Ma in quel momento, se noi non avessimo messo il paywall nella prima schermata dopo l'onboarding, avremmo perso l'occasione di avere una sottoscrizione in più. Ecco perché mostrare il paywall dopo l'onboarding è fondamentale, e cosa che io non avevo fatto. Non avevo fatto perché mi sono concentrato troppo sulle funzionalità, mi ero concentrato troppo sul rilascio di questa nuova versione che aggiungeva cose, e quindi avevo un po' tralasciato gli aspetti di marketing. Quindi abbiamo detto: nuovo onboarding con più schermate, con il valore dell'applicazione, che spiegano il valore che l'applicazione dà agli utenti, paywall immediatamente e subito dopo il paywall richiesta di recensione. Ora, questa vi sembrerà follia pura, però è una strategia che funziona. In pratica, che cosa stiamo cercando di fare? Visto che l'utente... soltanto il 25% degli utenti riaprirà la nostra applicazione una seconda volta, se l'utente non ha pagato, o anche se ha pagato, meglio ancora, noi in ogni caso cerchiamo di chiedergli una recensione. Per quale motivo? Perché lui non ha visto l'app. Quindi se gli chiediamo una recensione, lui ci darà una recensione per bontà d'animo. E fidatevi, tantissime persone vogliono essere carine con il prossimo, vogliono essere gentili con il prossimo, e quindi gli diranno: vabbè, dai, una recensione a 5 stelle gliela do, anche se neanche hanno visto l'applicazione. E questa cosa ha un potere enorme, ha un potere enorme. Per quale motivo? Perché questo ci tutela da tutte le persone che mettono le recensioni per dispetto, mettono le recensioni perché il prezzo è troppo alto e l'applicazione costa 2,99 euro all'anno, mettono le recensioni perché hanno avuto una giornata storta e hanno litigato con la fidanzata. Ecco, questo, diciamo, ci tutela da tutte queste persone, perché avendo un flusso costante di recensioni a 5 stelle possiamo andare ad alzare il nostro ratings e quindi tutelarci un po' da queste cose. Il fatto poi di avere più recensioni che cosa comporta? Comporta che saliremo in classifica, quindi più recensioni abbiamo, più ratings abbiamo, più è facile scalare la classifica dell'App Store. Quindi i ratings sono fondamentali. Per questo motivo vanno chiesti di continuo. Se l'utente non riaprirà mai più la nostra app e ci sta, almeno cerchiamo di ottenere un ratings. Questo è il nostro secondo obiettivo dopo il paywall. Se l'utente non paga, almeno proviamo a fargli lasciare una recensione. Continuiamo quindi con ordine. Abbiamo detto onboarding migliorato, paywall subito dopo l'onboarding, recensione immediata, così otteniamo più ratings e a 5 stelle. Poi che cos'altro ho fatto? Ho cercato di aggiungere più funzionalità. Secondo me il problema non era tanto che l'applicazione non avesse un appeal per gli utenti, perché gli utenti erano soddisfatti, no? Avevamo detto prima che avevo dei buoni feedback, ma il problema è che il paywall non veniva mostrato abbastanza. E quindi che cosa ho fatto? Ho sviluppato altre funzionalità, perché personalmente a me non piace togliere cose che prima erano gratuite e poi metterle sotto davanti a un paywall, quindi dietro un paywall. Quindi ho preferito sviluppare altre cose che avevo già in mente e ho sviluppato due funzionalità che secondo me sono fichissime, ovvero la possibilità di tracciare la propria posizione nella categoria principale dell'app. Immaginate che avete un'applicazione per sviluppatori, quindi Developer Tools è la vostra categoria. Explorer vi permette di vedere in tutto il mondo in che posizione in classifica siete nella categoria Developer Tools. Questa cosa in tutto l'App Store la fa soltanto Explorer, non c'è un'altra applicazione che ha questa funzionalità. Inoltre ho aggiunto la possibilità di tracciare le keywords, quindi gli utenti possono aggiungere delle parole chiave e tracciarle, vedere nel tempo all'interno di un grafico l'andamento per le proprie keywords sull'App Store. Ad esempio, se vogliamo tracciare la parola BitTracker, andremo semplicemente ad aggiungere questa parola e l'app ogni giorno andrà a tracciare se siamo scesi, saliti, in posizione per quella singola keyword. Quindi ecco, ho aggiunto delle funzionalità, ho aggiunto la categoria, il ranking di categoria, che e ho fatto in modo che venisse mostrato soltanto uno store. Quindi funziona così, l'applicazione si apre, l'utente aggiunge la propria app, vede tutti i ratings, quindi normalmente come la versione premium, va nella categoria ranking, category ranking, e vede soltanto uno store per il quale è rankato. Poi vede la lista di tutti gli store con, ad esempio, Stati Uniti, quindi vede che lo store, cioè lui è in classifica per quello store, ma non può vedere la posizione. E al posto del numero della posizione c'è il pulsante Get Premium e si apre il paywall. Questa cosa mi ha permesso di mostrare molto più spesso il paywall. Stessa cosa anche nella parte delle keyword. L'utente può aggiungere fino a 3 parole chiave che può tracciare. Aggiunte quelle keyword, poi una volta che aggiungerà la quarta si aprirà il paywall. Questo è sempre per mostrare il più possibile il paywall. Ogni volta che mostriamo il paywall ai nostri utenti abbiamo una possibilità in più di fare una conversione. Quindi dobbiamo mostrarlo il più possibile. Ultima cosa che ho fatto è andare a migliorare il paywall. Andare a migliorare l'interfaccia grafica del paywall, il design del paywall. Perché? Perché quello che avevo fatto prima, diciamo, era bruttino. Non sono un designer, voi lo sapete se sentite il podcast, e quindi vabbè, ho creato un design super minimale, che poi secondo me sono i design che funzionano meglio, perché sono i più eleganti, più belli, e un design super minimale, davvero molto semplice, che come nell'onboarding andava a mostrare tutto il valore dell'applicazione, e con 2 selettori per attivare la subscription oppure il lifetime. Quindi l'altro step che ho fatto per migliorare il conversion rate dell'app è stato quello di migliorare l'interfaccia del paywall. Tante volte si vedono dei paywall che sono bruttissimi, veramente brutti a livello di design. Secondo me bisogna lavorare tanto sul paywall, perché se la nostra app ha un aspetto non curato nel momento in cui l'utente sta per pagare, cioè è proprio un deterrente enorme. Per l'utente che dice: guarda, sto comprando un'app e il design è fatto così, è fatta male, non è curata. Ecco, se riusciamo a fare un paywall esteticamente fatto molto bene, riusciremo sicuramente ad attirare più clienti, a far riscrivere più clienti. Quindi investite il giusto tempo per creare un paywall. Cioè, magari investiamo tantissime ore a sviluppare delle funzionalità che magari a noi piacciono, ma che poi nessuno utilizzerà alla fine, e dedichiamo magari poco tempo a curare il nostro paywall. Dovremmo fare il contrario, dovremmo dedicare tantissimo tempo a curare il paywall e poco tempo a sviluppare funzionalità che gli utenti non ci hanno richiesto. E poi l'ultimo punto, quello che secondo me è stato cruciale e dal quale prende il nome la puntata, una scelta coraggiosa. E qual è questa scelta coraggiosa? Come vi avevo raccontato all'inizio, il prezzo era di 9,99 per la subscription e 17,99 per il lifetime. Dopo aver aggiunto tutte queste funzionalità su cui io avevo lavorato per più di una settimana, ho detto: io non posso mantenere lo stesso prezzo. Io so che questa applicazione vale e quindi devo alzare il prezzo, perché questa applicazione vale quei soldi, vale il prezzo aumentato. Ho cominciato a ragionare su quale potesse essere un prezzo giusto e ho deciso di alzare il prezzo a 19,99 per l'abbonamento annuale, quindi il lifetime di prima diventa l'abbonamento annuale con 2 euro in più praticamente, e a 59,99 per il lifetime nella nuova versione. Quindi un aumento di prezzo importante. E considerando che io avevo venduto praticamente avevo fatto soltanto 2 conversioni nella precedente versione, questa è stata una scelta abbastanza coraggiosa, perché di solito abbiamo sempre un po' paura a dire alzo il prezzo, però se poi nessuno lo compra. Nel mio caso mi sono ritrovato a dire ok, ho sviluppato un'applicazione figa, tutti quanti dicono è bella, però poi nessuno effettivamente l'ha comprata. Se alzo ancora il prezzo, che cosa succederà? Ecco, questi problemi li lasciamo in un secondo momento. Io quello che ho pensato è, io gli do il prezzo che credo che valga questa applicazione. E poi se gli utenti non la comprano, se non vedono lo stesso valore che ci vedo io, a quel punto ragionerò sul fatto di abbassare il prezzo o meno. E quindi ho messo questo nuovo pricing. E con tutte queste migliorie, con tutte queste modifiche che ho fatto, sono passato da avere 2 lifetime nel giro di 2 settimane, quindi parliamo di 17,99 euro per 2, ad avere 4 lifetime a 59,99 euro più una subscription a 19,99 euro nel giro di una settimana. Quindi un aumento nelle conversioni enorme, veramente spaventoso, semplicemente modificando alcune piccole cose e dando ancora più valore agli utenti. Ora vi racconto queste cose perché è importante che, secondo me, quando si parla di modifiche, miglioramenti, eccetera, eccetera, è importante quantificare, altrimenti parliamo della fuffa. Se siete stati ad ascoltarmi 20 minuti, 21 minuti e siete arrivati a questo punto, è giusto che voi sappiate, ok, qual è stato il miglioramento che hanno portato tutte queste cose, altrimenti parliamo del nulla. E il miglioramento è stato questo. Come sto promuovendo l'app? La sto promuovendo esattamente come l'ho promossa nelle 2 settimane prima, quelle in cui ho fatto soltanto 2 sottoscrizioni lifetime, diciamo, semplicemente utilizzando Apple Search Ads Basic. Ora, Apple Search Ads Basic, dicono tutti, è il male, tutti quanti che ripetono questa storia. Allora, secondo me non c'è né il male né la cosa perfetta né quello che funziona, cioè quello che funziona per voi, per la vostra applicazione. È ovvio che ognuno vi dirà una cosa diversa, ognuno vi dirà che quella cosa non la dovete fare per questo motivo, quella cosa. Io quello che vi dico è provate le cose sulla vostra applicazione, provate a fare le cose per conto vostro e poi valutate voi se funzionano o non funzionano, ma per voi, perché magari per un'applicazione come Explorer, Apple Search Ads Basic funziona bene, per un'altra applicazione funzionerebbe malissimo, non possiamo saperlo, va testato, non c'è il male, questa cosa va assolutamente evitata, questa cosa funziona al 100%, tutte cose vanno testate. E io che cosa sto facendo? Semplicemente ho fatto partire una campagna su Apple Search Ads Basic che mi ha portato fino adesso in... sinceramente non ricordo in quante settimane, comunque 100 installazioni, più o meno in 2 settimane credo, e che non sono un numero da far girare la testa, però sono un numero considerevole e a effort zero. Considerate che 100 installazioni hanno costato una cosa tipo 18 euro, quindi veramente 18-21 euro, una cosa veramente ridicola. Che installazioni che magari se non avessi utilizzato Apple Search Ads Basic non sarebbero arrivate. Quindi per 18 euro e ne sono entrati molti di più dai lifetime, dalle sottoscrizioni, direi che va più che bene. Poi ovviamente si possono utilizzare altre strategie, altre tecniche. Ora lo step successivo è andare a migliorare l'ASO, quindi andrò a modificare i metadati, andrò ad aggiungere i metadati per ogni regione possibile e immaginabile, andrò a cercare nuovi keyword, andrò a fare tutto un lavoro di rifinitura che permetterà di ottenere più download. Ottenere più download e ovviamente portare più traffico ad Astro, perché come vi dicevo nella scorsa puntata, nell'applicazione, nella schermata di onboarding, vi dicevo, bisogna mostrare valore, 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 valore. Nella schermata di onboarding ho anche piazzato un lead magnet che è il mio libro The Perfect Keyword. Quindi dopo che l'utente ha visto tutto quello che può fare l'app, io gli dico: ma per caso vuoi anche il mio libro The Perfect Keyword che ti permette di trovare le keyword migliori per la tua app? Che fai? Non lo prendi il libro? Sì, lo prendi, mi lasci l'email. E io a quel punto comincio a mandare una sequenza di mail che servono per far conoscere Astro, per fare pubblicità ad Astro. Quindi ecco come si collegano le tue cose. Con la sequenza di mail cerco poi di andare a portare l'utente che ha scaricato Explorer anche ad acquistare Astro. Perché? Perché è più completo. Quindi questa è stata un po' quello che ho fatto queste settimane. Inoltre ho anche lavorato ad Astro e ve ne parlerò in un'altra puntata, perché ci sono delle novità importanti e vi parlerò di un argomento che ho capito e su cui ho ragionato di recente. Ma questo lo lasciamo per la prossima puntata, perché questa già sta diventando abbastanza lunga. E niente, questa puntata era un po' per raccontarvi l'ultima settimana e quello che sto facendo con questa piccola applicazione, che mi sta portando degli ottimi benefici, perché poi quello che guadagnerò con i ricavi di Explorer lo reinvestirò per, uno, per far crescere l'app Explorer e poi per far crescere Astro, perché se cresce Explorer cresce pure Astro di conseguenza. Quindi questa è la strategia che sto utilizzando al momento. Ok, anche per questa puntata direi che è tutto. Come al solito vi ricordo che potete supportare il progetto lasciando una recensione su Apple Podcast oppure ricondividendo le puntate sui vostri social network. Noi, come al solito, ci risentiamo prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao!